In quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme, ed essi parlavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Ora avvenne che, mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Egli disse loro: «Che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo? E perché siete mesti?» E uno di loro, di nome Cleopa, rispondendogli disse: «Sei tu l'unico forestiero in Gerusalemme che non conosca le cose che vi sono accadute in questi giorni?» Ed egli disse loro: «Quali?» Essi gli dissero: «Le cose di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo, e come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno consegnato per essere condannato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele. Invece, con tutto questo, siamo già al terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. Ma anche alcune donne tra di noi ci hanno fatto stupire perché, essendo andate di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose come avevano detto le donne, ma a lui non l'hanno visto». Allora egli disse loro: «O insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, egli finse di andare oltre, ma essi lo trattennero dicendo: «Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato». Egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture?» In quello stesso momento si alzarono e ritornarono a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone!» Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per via e come lo avevano riconosciuto allo spezzar del pane.
stasera noi ricorderemo la morte di Gesù attraverso lo spezzare del pane, e voglia il Signore, lo Spirito di Dio stasera, aprire gli occhi di qualcuno proprio allo spezzare del pane. Cosa è avvenuto allo spezzare del pane? Voglio un po' inquadrare la situazione per farvi capire di che cosa stiamo parlando, qual è il contesto in cui avvenivano queste cose. In quale periodo siamo qua? Siamo nel periodo della resurrezione di Gesù. Gesù era morto e lo avevano sepolto in una tomba. Sappiamo la storia della resurrezione. Subito dopo si racconta di due discepoli che stavano andando. Dove andavano questi discepoli? A Emmaus, un villaggio distante 60 stadi da Gerusalemme. Quindi partivano da dove? Da Gerusalemme, e andavano verso Emmaus. Qual era la loro condizione? In che stato d'animo erano questi due discepoli? Erano allegri? Amareggiati? Tristi? Poi? Delusi? Frustrati? Mesti? Tristi? È la stessa cosa. Rassegnati? Rassegnati? Stanchi? Demotivati? Perché? Si aspettavano qualcosa e le loro aspettative sono state deluse. Loro pensavano che non c'era più niente da fare, ormai era tutto finito. Gesù, loro speravano, dice qua, credevamo che era un profeta. Fratelli e sorelle, Gesù non ne era, Gesù è il profeta. Gesù è il Signore, Gesù è la stella del mattino, Gesù è il più bello di infra mille. Gesù è morto, ma oggi è risorto e vive per i secoli dei secoli. Non solo era, noi stiamo servendo un Dio che era, che è sempre stato, che è e che sarà. Amen. Questo è Gesù. Però loro credevano un'altra cosa, la loro mente non era stata rinnovata. Qua dice la scrittura, allora andando inquadriamo questa situazione, loro partivano da Gerusalemme e andavano verso il villaggio. Se noi volessimo fare un'applicazione spirituale, cosa diciamo stasera? Cosa può rappresentare questo fatto di andare via da Gerusalemme per andare nel villaggio di Emmaus? Si allontanavano da dove? Gerusalemme, la città di Dio, la residenza di Dio. La Gerusalemme spesso rappresenta che cosa? La chiesa, la comunità cristiana, no? Il tempio di Dio. Loro lasciavano Gerusalemme delusi, come per dire: pensavamo che era una bella religione, mi portavano in chiesa, si cantava, si lodava, c'era gioia, c'erano miracoli, c'erano persone cambiate, però poi niente, torna a fare quello che facevo prima. Probabilmente questi discepoli stavano tornando alla vecchia vita, delusi, frustrati, rassegnati, le loro speranze erano svanite nel nulla, perché Gesù, come, tu non sai quello che è avvenuto? Gesù disse: di che cosa state parlando? Come, tu l'unico, sei l'unico forestiero? Nemmeno avevano riconosciuto Gesù accanto a loro. I loro occhi talmente erano tristi, talmente erano rassegnati. Io forse credo che lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno in questo momento. A volte la tristezza, la delusione, la frustrazione, la rassegnazione ci acceca, non ci fa vedere la gloria di Dio, non ti fa scorgere che Gesù è proprio vicino a te e vuole risollevarti e vuole rendere di te una persona nuova. I loro occhi erano impediti, erano troppo tristi per capire, per vedere che Gesù era accanto a loro e che era Gesù vivente, non un ricordo, non un fantasma. E quindi qualcuno decide di andare via da Gerusalemme a Emmaus, però Gesù si accosta a loro, capisce che c'era da riabilitare due persone, c'era da rimettere a sesto il morale, i sentimenti di questi uomini, proprio la delusione, voleva ricostruire. Però il fatto che loro non riconoscevano questo Gesù che stava accanto a loro, immaginate che loro dissero: sei tu l'unico che non sa quello che è avvenuto? Immaginate se Gesù era l'unico che non sapeva niente. Gesù era l'unico che sapeva tutto quello che era successo, era lui il protagonista. E io mi chiedo perché loro non capivano. Poi Gesù ha detto una cosa. Egli disse: o insensati, versetto 25, insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Loro dicevano: noi speravamo che lui ci avesse liberato. In realtà, voi sapete che i giudei, gli ebrei, cosa si aspettavano da Gesù? Molti di loro, cosa si aspettavano? In un salvatore spirituale, uno che avrebbe salvato l'anima? Più che questo, si aspettavano un liberatore umano, una persona, un rivoluzionario che li avrebbe liberati dal dominio dell'impero romano, no? Loro speravano questo, però lo videro morto in croce, lo videro spirare in croce, lo videro morire, lo videro anche seppellire in una tomba, gli è stata messa una grossa pietra davanti, e allora tutto è finito. Ma io mi chiedo, ma loro non sapevano le scritture? Le profezie della Bibbia, loro non le leggevano? Io credo che le avevano lette. Quante persone ascoltano la parola di Dio, ma questa parola non produce niente nel cuore? Gesù ha detto un particolare: voi siete insensati di mente, di cuore. Quante volte noi comprendiamo con la mente le cose? Se voi chiedete alle persone, andate là, quelle folle che oggi riempiono le piazze di Agrigento, e chiedete: tu credi in Gesù, tu credi in Dio? Cosa vi diranno secondo voi la maggior parte delle persone? Cosa vi diranno? Sì che crediamo, certo che crediamo. Ma tu sai che Gesù è morto per te? Tu sai che dovresti essere un figlio di Dio, servire a Dio? Certo, tutti, con la mente ricevono tutti, assimilano tutti questi concetti. Tutti sanno, anzi la nostra nazione è sedicente cristiana. Ma cosa c'è di cristiano? Queste erano persone che avevano letto le scritture, le profezie, c'erano profezie dalla Genesi all'Apocalisse, ci sono ancora profezie che riguardano Gesù, la maggior parte si sono realizzate, altre se ne realizzeranno ancora. Loro sapevano quello che era scritto in Isaia 53. Di cosa parlava questo passo? Profeticamente parlava di Gesù, di questo germoglio che veniva fuori da un arido terreno, non aveva forme né bellezza ad attirare i nostri sguardi, eppure lui è stato colpito, battuto da Dio, umiliato, eppure egli portava non le sue trasgressioni ma le nostre trasgressioni. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di lui. Profezie così precise. Salmo 22 cosa dice? Scritto 1000 anni prima che venisse Gesù: mi hanno forato le mani e i piedi. Ma quando mai al salmista avevano forato le mani e i piedi? Era una profezia che riguardava la persona di Gesù. Michea dice, capitolo 5, parlava del posto dove doveva nascere Gesù. Michea capitolo 5 dice: o tu, o Betlemme di Efrata, fra i piccoli paesi del circondario sia la più piccola, ma da te uscirà il dominatore di Israele, colui che la sua uscita è dai tempi eterni, dai giorni antichi. Quante profezie! Isaia capitolo 7 versetto 14: un bambino, un figlio c'è nato, ci è stato dato il suo nome Emanuele. Poi più avanti dice, parla di cose così particolari. Quante profezie su Geremia! Padre eterno, consigliere ammirabile, tutte che riguardavano la persona di Gesù. Ma una di queste profezie cosa diceva? Che Gesù sarà arrestato, sarà dato ai soldati, sarà ucciso, ma il terzo giorno risusciterà. C'era una profezia che diceva questo? Vi dico che ce n'erano più di una. Perché non crediamo a volte alla parola di Dio? Loro erano insensati e tardi di cuore. Si può credere con la mente, ma vi ricordate l'esempio di l'eunuco? Quando lo Spirito Santo disse a Filippo: raggiungi quell'uomo che sta scendendo, che va da Gerusalemme a Gerico, andava per andare ad adorare a Gerusalemme, poi ritornava, era un ministro della regina di Candace, religioso, ma non conosceva personalmente Gesù. E quando Filippo si accostò a lui, salì sul carro, gli annunziò, vide che stava leggendo il profeta Isaia, capitolo 53, che diceva, parlava della morte di Gesù, profeticamente parlava della sofferenza di Gesù, e gli disse: tu comprendi quello che stai leggendo? L'eunuco cosa gli rispose? Non capisco, se non c'è nessuno che mi spiega, come faccio a capire? Allora cosa fece Filippo? Cominciò a spiegare, partendo da quella scrittura gli annunziò Cristo. Quando l'eunuco capì, non solo si aprì la sua mente, io credo che si aprì qualcos'altro nella sua vita. una comprensione diversa e disse: che impedisce? Ha visto dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Cosa ha risposto Filippo? Se tu credi, come? Con il cuore. Tu stasera puoi ricevere con la tua mente, ma non succede niente. Ma se tu ricevi con il tuo cuore, succederà una rivoluzione nella tua vita. Se tu credi con tutto il cuore, gli disse Filippo, tu puoi essere battezzato. L'apostolo Paolo diceva in Romani capitolo 10 che con il cuore si crede, ma con la bocca si fa confessione per essere salvati. È il cuore che deve essere coinvolto. Queste persone, questi discepoli sulla via di Emmaus, il cuore era gravato, era ormai annebbiato, non vedeva più, erano tardi, insensati di cuore, non di mente. Con la mente forse avevano capito, ma il loro cuore non aveva accettato, non aveva creduto veramente in quello che Gesù aveva promesso. E loro erano quelli che dicevano: noi abbiamo sperato, avevamo sperato. Io non so se in mezzo a noi c'è qualcuno che aveva sperato e oggi è un po' nella frustrazione. Avevo delle aspettative, credevo che era lui, che ci ho provato con Gesù, però Gesù non ha avuto la soluzione per la mia vita, forse non è successo niente, o qualcuno forse pensava qualcos'altro, si aspettava qualcos'altro e oggi è più deluso, rassegnato. Il Signore vuole aprire i tuoi occhi, ma soprattutto il tuo cuore, vuole bussare al tuo cuore, vuole rivoluzionare. Ma dove e come hanno fatto a capire chi era Gesù? In che momento lo hanno riconosciuto? Qual è stato il momento in cui lo hanno riconosciuto? Nello spezzare il pane. Cosa è successo? Mentre Gesù cominciò a spiegare le scritture, loro cominciarono forse a capire pure. Non era una comprensione totale, forse anche ancora parziale, però capirono che Gesù era qualcuno di particolare. Tanto è vero che Gesù ha fatto come se volesse andare oltre. Loro stavano arrivando, dovevano entrare nel villaggio di Emmaus. E cosa gli chiesero loro? Signore, non devi andare, no, rimani, entra con noi. Vieni con noi, rimani con noi, perché si fa sera. Io non so quando tu abbia compreso delle cose di Dio, ma stasera puoi fare una richiesta al Signore. Signore, rimani con me, perché si fa sera. Fratelli e sorelle, guardate che quello che sta attorno a noi, io non so se voi vivete con la testa sotto la sabbia o vedete tutto quello che vedono gli uomini, attorno a noi c'è tristezza, c'è angoscia. Non ci sono soluzioni né per l'economia né per la politica, rumori di guerre, rivoluzioni, guerre civili. Vedete cosa sta succedendo in Egitto? Non è qualcosa di così sporadico, qualcosa sotto sotto, è come una pendola a pressione che si sta muovendo. Sembrano cose anche positive, che così dichiarare che deve andare giù un dittatore per avere la libertà, ma chi sono questi che si stanno ribellando? Attenzione che potrebbe succedere da un momento all'altro, questa potrebbe essere una scheggia impazzita e creare un turbamento a livello mondiale, a livello globale, perché c'è l'Iran che è lì come un avvoltoio. I paesi arabi, i musulmani, questi che vengono chiamati fratelli islamici, che proclamano la loro libertà, ma voi sapete che lì dietro le quinte ci sono gli integralisti che vogliono rivoluzione, e che se fino adesso i cristiani almeno sulla carta avevano un po' di libertà, non so se dopo avranno questa libertà, quando tutto sarà nelle mani di quelli che si dichiarano gli islamici, quelli che dicono che tutti gli altri, compresi i cristiani, sono gli infedeli. Cosa succederà? È Israele che è messo là a due passi. Già il primo ministro comincia ad avere paura, a temere qualcosa. Diceva proprio ieri il pastore Remo Cristallo, in questa riunione, parlando anche di queste situazioni, dice: se l'America dovesse girare un po' le spalle a Israele, succederà quello che è scritto nell'Apocalisse, che prima o poi succederà. Fratelli e sorelle, attorno a noi ci sono tenebre, attorno a noi ci stiamo accorgendo che non andiamo verso la luce della prosperità economica, politica, verso il benessere, tutti i nostri giovani avranno lavori, ci sarà un mondo nuovo, bello, i politici più onesti, più morali, questo e quell'altro. Stiamo andando sempre di più, mi sembra una luce che comincia sempre di più a scemare. Si fa sera, però se qualcuno stasera trova la lucidità mentale e soprattutto il cuore pronto per dire: Signore, resta con me perché si fa sera. Io ti voglio vicino. Fratelli e sorelle, quello che succederà, succederà. La Bibbia lo dice quello che succederà, che la Chiesa sarà rapita. Non appena ci si scatenerà l'inferno sulla terra, la Chiesa, forse un attimo prima, verrà presa dal Signore, verrà rapita, ci sarà il rapimento. Poi succederà quello che tutti gli uomini temono, ma soprattutto quello che, di cui la Bibbia parla. Tu sei pronto? Tu hai la certezza che Gesù è con te? O stasera vuoi dire, possiamo anche fare un appello per dire: chi vuole che Gesù rimanga vicino a te? Non vedi anche tu queste tenebre che stanno avvolgendo il mondo o il mondo attorno a te? Attorno c'è immoralità, non ci sono più principi, più valori, la gente è disorientata, la gente è smarrita. Attorno a noi non ci sono punti di riferimento, non c'è la morale, nessuno proclama che è giusto seguire i principi cristiani. No, ormai c'è un'altra corrente. La televisione bombarda la nostra mente dicendo che tutto è lecito, tutto va bene, tutto. Quelli che vengono dichiarati peccati nella Bibbia, no, nel mondo ormai si può fare tutto. L'immoralità dilaga, ci sono tenebre che stanno avvolgendo la nostra terra. Però questi discepoli hanno capito che vicino a loro c'era qualcuno che forse poteva avere una soluzione per loro. Ed anche tu puoi dire: Signore, rimani con noi perché si fa sera. Io non so stasera, quando tu andrai a casa, se hai nel tuo cuore la certezza, la pace di Dio. Fratelli e sorelle, succeda quello che succede, ci sono uomini, dice la scrittura in Apocalisse, che diranno un giorno: monti, cadeteci addosso. Uomini, donne, giovani forse, che diranno, imploreranno la morte, invocheranno la morte, cioè desidereranno morire e la morte fuggirà via da loro, talmente la cosa è nera. Quanti di voi volete dire: Signore, resta con me, io voglio la certezza della tua presenza, Signore? Questo è un momento in cui tu puoi scegliere. Il Signore passa vicino a te, ma tu gli puoi dire: se tu non lo fermi, se tu non lo dichiari tuo personale salvatore, se tu non dici: Signore, entra nella mia vita, Gesù passerà oltre e tu andrai dritto verso Emmaus, verso la delusione più terribile. Cosa è successo invece? Gesù forse non aspettava altro, è vero o no? Lui stava facendo quasi finta di andare avanti, ma quando gli dissero: rimani con noi, Gesù è stato felice, no? È stato contento di rimanere con loro, anzi entrò in casa loro. Cosa è scritto in Apocalisse capitolo 3 versetto 20? Ecco, io sto alla porta e busso. Se tu apri, Gesù non ha mai sfondato una porta, e qua ci riferiamo alla porta del tuo cuore. Gesù potrebbe sfondare, farci il lavaggio di cervello, farci dire sì, ma lui non l'ha fatto mai con nessuno. Dio non l'ha fatto con il suo primo uomo che ha creato, non lo farà mai con nessuno. Anzi, dice la scrittura che c'è un solo peccato che Dio non può perdonare: il rifiuto contro lo Spirito Santo, il fatto che tu pecchi contro cioè lo Spirito Santo ti convince e tu deliberatamente dici: no, io non lo voglio accettare, rifiuto questo, quello che il Signore vuole fare per me. Questo il Signore non può fare niente, ma se tu apri il tuo cuore, lui vuole entrare nella tua vita, cenare con te. Ecco, io sto alla porta, busso. Chiunque ode la mia voce, e io credo che tu stai ascoltando la voce del Signore stasera, e apri il tuo cuore, Gesù dice: io entrerò e cenerò con lui. Stasera stiamo ricordando la Santa Cena, la chiamiamo la Santa Cena, la cena del Signore. Quel desiderio che Gesù ebbe prima di morire con i suoi 12 intimi, e disse: io ho grandemente desiderato di mangiare la Pasqua con voi. E dopo che ebbero preso il cibo insieme, Gesù prese il pane, lo ruppe, lo benedisse e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Gli stava preannunciando le sue sofferenze, quello che sarebbe avvenuto a lui, il suo corpo. Fate questo in memoria di me. Poi prese anche il vino, lo benedisse e disse: questo è il sangue del nuovo patto. Mentre prima erano sotto un patto di legge, oggi siamo sotto un patto di grazia, un nuovo patto. Ci è voluto il sangue di Gesù per cancellare ogni colpa, ogni peccato. Amen? Questo ti vuole ricordare il Signore. E quando Gesù entrò con questi due discepoli in questo villaggio, a casa loro, prese il pane e lo ruppe. Io credo che forse stavano anche mangiando. Gli hanno detto: rimani con noi, rimani anche a cena. avevano compreso che Gesù aveva qualcosa per loro. E Gesù disse, vabbè, volentieri. Hanno cenato, ma nel momento in cui Gesù fece il gesto della rammemorazione della Santa Cena, quello che facevano anche i discepoli quando si sono convertiti dopo la Pentecoste, è quello che fa la Chiesa di ogni denominazione, quelli che credono nel Signore e nella parola di Dio, ricordano la Santa Cena. Gesù prese il pane, lo spezzò, i loro occhi cosa si aprirono? Si aprirono. Dice il versetto 30, e come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Gesù, attenzione, in questo momento era un fantasma? Era uno spirito? Cos'era? No. Gesù era in carne ed ossa, ma aveva un corpo glorificato. Gesù era già risorto. Il corpo glorificato com'è? Quando noi pensiamo che il Signore ci porterà con Lui, ci trasformerà in un batter d'occhio, dice la Scrittura, avremo un corpo nuovo, cioè un corpo glorificato, ma si parla di un corpo, perché Gesù mangiò con questi di qua. Mangiò anche quando vide i discepoli e prese il pane, i pesci, mangiò una mattina insieme a loro mentre erano lì in riva al mare. Quindi era un corpo però glorificato, che si poteva anche spostare da un posto, no, poteva anche attraversare un muro, come ha fatto quando si presentò agli undici successivamente, no? E disse, ricevete lo Spirito, soffiò su di loro. Un corpo glorificato, ma loro non lo videro più. E allora è rimasto qualcosa. Forse è finito tutto? Era finito tutto o era successo qualcosa? Fratelli e sorelle, quando gli occhi si aprono, comincia la gloria di Dio, comincia la nuova nascita, comincia qualcosa di nuovo. E io spero, e noi dobbiamo pregare, che qualcosa succeda nel cuore di qualcuno stasera. E se c'è qualcuno mezzo addormentato, mezzo atrofizzato, che lo Spirito Santo possa scuoterlo. Se i tuoi occhi sono aggravati, stanchi, se sei deluso, frustrato, che possa veramente rivivere la tua vita, che possa tu ritornare a vivere e riconoscere anche stasera, forse mentre spezzeremo il pane, il Signore della gloria. Qualcosa di nuovo era successo. Per cosa fecero questi due discepoli? Avete letto, no? Cosa fecero? Se ne sono alzati. Io non so, penso lo stesso momento. Mentre pensavano di ritornare alla vecchia vita, quando i loro occhi si aprirono, ritornarono dove? A Gerusalemme. Che gloria di Dio! Stasera qualcuno torna a Gerusalemme, si unisce con la Chiesa. Qualcuno dice, i miei occhi sono stati aperti, ho bisogno di conoscere un corpo spirituale, la Chiesa di Gesù Cristo. Questi discepoli non rimasero là, tornarono indietro e raggiunsero gli altri discepoli che erano radunati, quelli che già forse avevano capito che era successo una cosa straordinaria, una cosa unica al mondo. Gesù Cristo dopo 3 giorni è risorto e ancora oggi è nelle stesse condizioni, è un Dio vivente che si vuole occupare della tua vita. Amen? Loro tornarono ed è molto bello vedere, anche se c'è stato qualcuno che è deluso, frustrato, gli occhi aggravati, stanco, ma siamo qua. Io speravo che succedesse qualcosa. A volte si vedono persone che ci hanno provato, qualcuno forse li ha anche evangelizzati, qualcuno forse aveva frequentato qualche riunione, però pare che poi non succede niente. Non è una chiesa che può fare succedere qualcosa, non è un gruppo di persone, è Gesù che vuole trasformare la tua vita. È Gesù che ti vuole salvare, è Gesù che ti vuole battezzare nello Spirito Santo, è Gesù che ti vuole guarire. Loro tornarono e dissero una cosa molto bella, e concludo qua. Cosa dissero? Si guardarono tutte e due, Cleopa e l'altro discepolo, e dissero, ma ti rendi conto cosa è successo? Non ardeva il nostro cuore, non bruciava il nostro cuore? Come si fa a essere a volte freddi? La parola di Dio incisiva, unta dallo Spirito di Dio, viene predicata, viene testimoniata, qualcuno privatamente ti ha parlato o tu stesso hai letto e non succede niente. Così era per loro, ma loro ora dicono, ma non ardeva il nostro cuore mentre Egli ci parlava attraverso le Scritture, ci spiegava le cose, non bruciava il nostro cuore? E ora che non lo vedevano più, qualcosa però era successo. Gesù ha lasciato un seme. E io spero che lo Spirito Santo faccia germogliare un seme nel tuo cuore stasera. Che la parola possa produrre una rivoluzione, un cambiamento, una conversione vera, un ravvedimento autentico, e che tu possa diventare una nuova creatura. Queste si levarono e tornarono a Gerusalemme. Dove andarono? Andarono a trovare la Chiesa. Fratelli e sorelle, noi non dobbiamo andare in Chiesa, noi dobbiamo incontrarci con la Chiesa. Sei tu parte della Chiesa? Domenica scorsa 5 persone, anche loro hanno deciso di immergersi nella Chiesa, di entrare a far parte di una Chiesa o della Chiesa di Gesù Cristo sparsa nel mondo. Quando qualcosa succede, quando una persona si converte, quando un cuore si ravvede, la prima cosa che fa è andare a cercare la Chiesa. Mai è successo nella storia del cristianesimo che qualcuno si converte veramente e rimane da solo e rimane a fare il mistico a casa sua. No, questo è un cristianesimo che non corrisponde al modello di Gesù Cristo. Paolo si convertì. Cosa gli fu detto da Anania? Fratello Saulo, vieni, alzati, non indugiare, battezzati. Cosa fece Paolo? No, guardate la storia di Paolo. Subito si unì a tutti gli altri discepoli e cominciò ad evangelizzare, a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Si unì con la Chiesa, si unì con le persone che avevano fatto la stessa esperienza. Cosa facciamo stasera? Vogliamo alzarci in piedi un attimo? Vogliamo pregare che lo Spirito Santo, mentre ci prepariamo per adorare qualche attimo il Signore, noi a momenti condivideremo la Santa Cena, prenderemo il pane, il vino, ricorderemo, così come ci viene insegnato dalla parola di Dio, anche l'Apostolo Paolo ne parlava ai Corinzi, quando voi vi radunate, era una usanza, una tradizione buona, un insegnamento che è stato trasferito a tutti i credenti di ogni tempo, che ogni volta che si vedevano insieme, loro cenavano o pranzavano e poi prendevano il pane e ricordavano pane e vino, questi simboli che, attenzione, non si trasformano, voglio dire soprattutto alle persone nuove. Stasera non avviene attraverso la Santa Cena la trasformazione della sostanza, della materia. Il pane rimane pane, il vino rimane vino. Ma questi sono simboli che ci ricordano il corpo e il sangue di Cristo. E Paolo spiegava alla Chiesa di Corinto, Gesù insegnò, fate questo in memoria di me. Quando voi mangiate questo pane, quando voi bevete questo vino, non avviene la transustanziazione stasera. Avviene soltanto che forse un miracolo ancora più grande può succedere, che noi non abbiamo bisogno di mangiare il corpo di Gesù. Gesù parlava un linguaggio figurativo, spirituale. Mangiare il corpo di Gesù significa assimilare, accettare Gesù nella nostra vita. Chi ci dà vita eterna? Gesù diceva, chiunque crede in me avrà vita eterna. Chiunque mi riceve, riceve anche il diritto di diventare figli di Dio. Quindi questi sono simboli che ci ricordano che Gesù ha sofferto per noi. E così Gesù, il giorno, proprio quella notte, prima di avere il suo patimento, la sua sofferenza, era con i suoi, prese il pane dopo aver cenato, lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo ogni volta in memoria di me. Di grazie al Signore. Io non so se il tuo cuore rimane insensibile, insensato, o se vuoi dire grazie al Signore. Signore, tu sei morto per me. Noi non eravamo migliori degli altri, noi eravamo come gli altri, peccatori, ma Gesù è morto per noi. Signore, tu l'hai fatto per me. La Bibbia ci insegna di non accostarsi indegnamente mentre noi abbiamo spezzato il pane. Come ti accosterai? Cosa deciderai? La parola di Dio ci incoraggia ad accostarci degnamente, con un cuore pieno della misericordia di Dio. Mentre tu forse sei sbagliato in questo momento, puoi dire, Signore, perdonami, io mi voglio accostare. Poi Gesù, dopo aver spezzato il pane, prese anche il vino, lo benedisse, lo versò e disse, questo è il patto del nuovo sangue, del sangue del nuovo patto, un patto nuovo stavolta fatto con il sangue, non sangue più di agnelli, non di montoni, di altri animali, ma il sangue prezioso di quell'agnello di Dio che doveva togliere il peccato del mondo e doveva cancellare anche i tuoi peccati. E il sangue di Gesù ha portato protezione alla nostra vita. Vi ricordate quel sangue che veniva sparso sugli stipiti e sull'architrave della porta esterna degli ebrei? Questa era la protezione. Cosa farai per tutto quello che succederà nel mondo? La tua vita è protetta? Per la maledizione che a volte incombe in qualche nazione, in qualche posto o nel mondo intero, la tua vita è protetta? È lavata con il sangue di Gesù? È stato sparso nella tua vita il sangue prezioso di Gesù? Hai invocato Gesù? Hai detto: Signore, grazie per il tuo sangue che hai versato per me? C'è potenza nel sangue di Gesù. Alleluia. Vogliamo adorare il Signore. Poi si accosteranno alla Santa Cena, o vi verrà dato un pezzettino di pane, un goccio di vino, per ricordare quello che Gesù ha fatto per noi. Si possono accostare ovviamente quelli battezzati in acqua, quelli che hanno fatto un'esperienza con il Signore. Gli altri non li vogliamo emarginare, non li vogliamo scoraggiare, ma semplicemente quello che ci insegna il Signore è questo, che il Signore questo lo fece con i suoi intimi, con i credenti, con quelli che credono e hanno accettato Gesù. E se devi farlo, farlo degnamente. Se tu hai qualcosa contro qualcuno, la Bibbia ci insegna di riconciliarti. O se tu pensi che qualcuno ce l'abbia con te, o se hai sbagliato davanti a Dio, la soluzione c'è: confessa i tuoi peccati, chiedi perdono al Signore, chiedi perdono al fratello e alla sorella, e tu sarai libero, svincolato, di poterti accostare e godere insieme, partecipare alla mensa del Signore.